Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi abbraccia tutti quanti in ascolto. E così siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro passata per intero insieme. Oggi parleremo ancora dei libri storici. Ieri abbiamo visto il primo libro dei re, ora vediamo il proseguimento. Il libro dei re è stato diviso in due per motivi pratici di lettura. Il secondo libro dei re ci parla del declino, del crollo di Israele. Dal re Acazia a Osea e del declino, del crollo del re di Giuda, da Georam a Sedechia. In questo periodo si svolge il ministero di molti profeti, Elia, Eliseo, Isaia, Geremia e tanti altri che studieremo in seguito. Si apre con il rapimento di Elia da parte del Signore e si chiude con la deportazione dei giudei a Babilonia. È una storia tragica. Il popolo eletto, che doveva essere una luce per tutti i popoli, sprofondò sempre più nella infedeltà, nella degradazione morale, finché cadde sotto il giudizio di Dio. I nemici vennero e deportarono il popolo in cattività. Ogni libro ha delle caratteristiche. Se prima re è stato il libro della divisione del regno, questo sarà il libro della dispersione. L'argomento dei primi 10 capitoli di questo libro è il ministero di Eliseo. Elia sapeva di essere giunto al termine della sua vita e vorrebbe stare solo, ma Eliseo non vuole abbandonarlo perché anche lui sa che quel giorno stesso Elia lascerà la terra. Eliseo desidera essere presente quando Dio condurrà Elia a casa. Forse sapete che Elia non morì, ma venne portato in cielo su un carro di fuoco. Eliseo, che fu presente all'evento, raccolse il mantello di Elia come segno di continuità del suo ministero. Lo spirito di Dio fu con Eliseo come era stato con Elia. Anch'egli fece dei miracoli per la potenza del Signore. Una volta moltiplicò l'olio che aveva una vedova, così che lei potesse ostentarsi e pagare dei debiti. Ma forse l'episodio più noto è quello riferito alla donna di Sunem. Questa donna ricca che abitava Sunem ospitava Eliseo tutte le volte che egli passava dalla sua città. Avendone la possibilità, d'accordo col marito, fece costruire una stanza da tenere a disposizione del profeta. Eliseo apprezzava questa casa, che era sempre aperta per lui e dove poteva soggiornare tranquillamente tutto il tempo necessario. Un giorno, mentre meditava sul bene ricevuto, Eliseo decise di compensare in qualche modo la gentilezza di quella donna tanto ospitale. Eliseo chiamò dunque il suo servo Geazi e gli disse di informarsi se poteva fare qualcosa per lei. Alla donna non mancava nulla di ciò che Eliseo poteva offrire, ma il servo gli fece notare che l'unica cosa che le mancava era un figlio. Eliseo promise alla donna un figlio entro l'anno e, nonostante la titubanza a credere della sunamita, il miracolo avvenne. Ma la storia non finisce qui. Quando il ragazzo era già cresciuto, improvvisamente morì. La madre, nonostante il dolore, non si perse d'animo. Si precipitò senza indugio a cercare Eliseo. Eliseo l'accoglie e lei rivela il motivo della sua amarezza. Eliseo va nella stanza dove era stato messo il ragazzo, prega il Signore e poi lo riporta in vita usando lo stesso metodo adottato da Elia, cioè un contatto personale con il defunto che lo riportò in vita. Il grande insegnamento per noi è che, quando siamo morti in senso spirituale, a causa dei peccati, un contatto personale con Gesù Cristo porta alla vita. In Lui noi abbiamo la vita, perché Egli è la vita. Un altro importante fatto che riguarda sia Eliseo che il re di Israele è quello che ha come protagonista Naaman. Quest'uomo era il capitano dell'esercito siriano e, benché pagano, era un grand'uomo e un uomo d'onore. Ma anche se leggiamo che di lui si dicono tante buone cose, dobbiamo aggiungere questo. Era lebbroso. Oggi al mondo ci sono tante persone di cui si parla molto bene, ma che non sono cristiani. Si può dire che sono ottimi uomini, donne, che hanno fatto cose eccellenti, però bisogna concludere il discorso dicendo che sono peccatori. Come scritto in Romani 3, al versetto 23, tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. La lebbra, nelle scritture, è un simbolo di peccato. Solo Dio può curare il peccato e salvare un peccatore. Naaman aveva tante belle doti, ma era un peccatore. Egli cercava di nascondere la lebbra che portava, ma non poteva curarla. Subito dopo ci viene parlato di uno di quei personaggi della Bibbia che rimangono sconosciuti, nel senso che non ci viene detto il nome. Si tratta di una giovane, una ragazzina ebrea. Questa giovanetta era al servizio della moglie di Naaman. Era stata catturata durante un'incursione, presa in casa come schiava del capitano siriano. Questa giovane ebrea, un giorno, mentre era insieme alla sua padrona, sospirò e disse: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Vedete, Eliseo si era fatta una bella reputazione. La moglie del capitano prese sul serio ciò che la ragazza aveva detto e lo riferì al marito. Così la cosa giunse alle orecchie del re di Siria, che decise di agire. Il re fu ben lieto di sentire che c'era qualcosa che si potesse fare per l'uomo a cui lui tanto teneva, e lo inviò subito al re d'Israele con una lettera di presentazione assieme a una lauta ricompensa. Tale lettera, da parte del re di Siria, che chiedeva che il capitano del suo esercito venisse guarito dalla lebbra, mise in grande imbarazzo il re d'Israele, che esclamò: «Io non sono Dio, non posso guarirlo». Infatti il messaggio era stato inviato alla persona sbagliata. Avrebbe dovuto essere inviato a Eliseo. Il re d'Israele disse: «Non posso affermare di poter guarire alcuno». Neppure Eliseo sosteneva di essere un guaritore, ma egli era in rapporto con il grande medico. Eliseo venne a sapere tutto ciò e chiese che Naaman fosse mandato da lui. Eliseo non si degnò neppure di uscire per parlargli direttamente. Mandò il suo servo a dirgli che doveva tuffarsi 7 volte nel Giordano e che così sarebbe guarito. Naaman era seccato poiché era un uomo molto orgoglioso e non era mai stato trattato così. Il Signore però voleva guarirlo non solo della sua lebbra, ma anche del suo orgoglio. Si parla tanto del fatto che Dio ama, ma Dio odia anche. Non è possibile amare senza odiare, non si può amare il bene senza odiare il male. È vero che Dio ama l'uomo, ma con parole inconfutabili Dio afferma che odia l'orgoglio nel cuore umano. I versetti dei Proverbi 6, versetti 16 sino al 19, elencano 7 cose che Dio odia, e le prime della lista sono gli occhi alteri, la lingua bugiarda e le mani che spargono sangue innocente. Vedete che cosa si trova al primo posto di questo elenco di cose che Dio odia? Ma perché Dio odia l'orgoglio? La definizione di orgoglio è un'eccessiva autostima, un concetto troppo elevato della propria posizione, dei propri conseguimenti. Orgoglio è anche darsi un eccessivo valore, pretendere più di quello che si vale. L'orgoglio è la differenza tra ciò che siete e ciò che credete di essere. La storia di Naaman è il più bel esempio che abbiamo di un uomo spogliato del suo orgoglio. Credetemi, Eliseo lo insultò veramente. Naaman credeva che Eliseo gli sarebbe venuto incontro e in piedi avrebbe invocato il nome del Signore, suo Dio, agitato una mano e lo avrebbe guarito dalla lebbra. Sapete, questa è religione. Sarebbe come se Naaman descrivesse un qualsiasi altro rito che noi conosciamo. Quando Dio guarisce, è per fede. Egli calpesta il tuo orgoglio. Le obiezioni di Naaman circa il fiume erano esatte. Il Giordano è un fiumiciattolo melmoso che non regge al confronto con i ruscelli del Libano. Quindi potrei essere d'accordo con Naaman che chiese: «Ma perché mai dovrei bagnarmi nel Giordano? Perché non immergermi in un corso di acqua limpida?» Oh, l'orgoglio di Naaman! Disse che i fiumi di Damasco erano migliori, e lo erano. Era offeso dall'impudenza, dall'impertinenza del profeta che gli chiedeva di lavarsi nel Giordano. «Ma amica, amico, dovrai venire alla croce di Cristo, anche se non ti va. Non puoi presentarti a Gesù e restargli innanzi con il tuo orgoglio. Non puoi dire che hai qualche cosa su cui appoggiarti quando vieni a Lui. Tutto quello che devi fare è accettare la sua opera sulla croce». Mentre Naaman si allontanava infuriato, i suoi servi cercavano di farlo ragionare. «Se il profeta ti avesse chiesto di fare qualcosa di importante, lo avresti fatto», gli dissero. «Quanti oggi vorrebbero fare qualcosa di importante per ottenere la salvezza? Non hai bisogno di fare nulla. Lo ha già fatto Lui, Gesù, per noi, e tutto ciò che dobbiamo fare è di riceverlo. Ci presentiamo come mendicanti, e anche Naaman lo ha dovuto fare». Convinto dalle parole dei suoi servitori, Naaman scese al fiume e vi si immerse 7 volte, secondo le istruzioni di Eliseo. Si immerse 7 volte nel fiume Giordano e fu guarito. Un re importante fu Joas. È ricordato per i restauri compiuti nel Tempio. Joas inizia il suo regno quando era un fanciullo di 7 anni e continua a regnare fino all'età di 47 anni. Joas fu istruito nella parola del Signore. Questo suo amore per Dio e la sua parola fu la base per un risveglio generale. Risveglio. Risveglio non voleva dire che tutti si rivolgessero a Dio come Joas, poiché tanti ancora sacrificavano e offrivano incenso sugli alti luoghi. Questo risveglio partì da poche persone, perché anche tra i sacerdoti vi erano coloro che non vivevano un risveglio, ma portavano avanti il loro incarico con un senso di routine. Il Tempio era in degrado, bisognoso di restauro. Così Joas ordinò di impiegare tutto il denaro che il popolo offriva per il restauro del Tempio. I sacerdoti però prendevano il denaro destinato alle riparazioni necessarie al Tempio e ne facevano altro uso. Così, dopo 23 anni, i lavori non erano ancora stati eseguiti. Ma Joas non lasciò cadere la cosa. Quella che misero in atto fu una specie di amministrazione controllata. Tutte le offerte vennero messe in una cassa all'ingresso del Tempio e convogliate in un'unica direzione. Gli operai proseguivano i lavori, ricevendo periodicamente tutto il denaro raccolto. Erano persone fidate, tanto che è detto che nessuno controllava come spendevano il denaro. La loro fedeltà era evidente in quanto i lavori progredivano. Benché nel paese vi fosse stato un grande movimento spirituale, la nazione cominciava a decadere politicamente, così Dio mosse le cose in modo che Israele fosse deportato in cattività. Queste sono le ragioni per cui il Signore permise che Israele fosse fatto prigioniero. Disobbedirono Dio, Seconda Re, capitolo 17, versetto 13. Eppure il Signore aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti, dicendo: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandamenti e i miei precetti, seguendo in tutto le leggi che io prescrissi ai vostri padri e che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Secondo motivo, dubitarono di Dio, come è scritto in Seconda Re, al capitolo 17, versetto 14. Ma essi non vollero dargli ascolto e irrigidirono il collo, come avevano fatto i loro padri, quali non ebbero fede nel Signore, nel loro Dio. E vediamo anche, come è scritto in Seconda Cronache 36, versetti 15 e 16, che vado a leggervi. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole, schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Terzo motivo, sfidarono Dio. Seconda Re, capitolo 17, versetto 15. Si rifiutarono di osservare l'anno sabbatico per 490 anni. Le 10 tribù vengono fatte prigioniere e deportate in Assiria. Il Signore era stato assai paziente con questa gente. Per 200 anni dopo la divisione del regno, il Signore aveva dato loro ogni possibilità, aveva concesso molto tempo per tornare a Lui, ma non lo fecero. Continuarono a cedere all'idolatria. La parola di Dio parla molto chiaro sul fatto che Egli li fece fare prigionieri perché si ostinavano ad adorare altri dei. Dio aveva scacciato gli abitanti di quel territorio per la loro immoralità, per la loro idolatria. Pensate che Egli avrebbe permesso al suo stesso popolo di fare le stesse cose? No, non lo avrebbe certo permesso, ma permise che la Siria prevalesse e deportasse Israele come prigioniero nelle terre della Siria. Dio aveva inviato i suoi profeti, Aia, Elia, Michea, Eliseo, Giona, Amos, Osea. Li aveva inviati al popolo del regno del nord, Israele, e al regno di Giuda, a sud. Dio aveva inviato Semaia, Gioele, Isaia, Mica. Più tardi avrebbe mandato Naum, Abacuc, Sofonia, Geremia. Ognuno di questi profeti avvertì il popolo di entrambi i regni, avvisandoli di ciò che sarebbe successo se non fossero tornati a Dio, abbandonando i loro costumi peccaminosi. Il regno del nord fu fatto prigioniero, ma cosa avvenne a quello del sud? L'esperienza di Israele non servì a Giuda. Questa parte della storia è veramente notevole, tanto che viene riportata non solo in Seconda Re, ma anche in Seconda Cronache e nella parte storica delle profezie di Isaia. Abbiamo visto come il regno del nord sia stato soggiogato dalla Siria. Dio ci dà tre ragioni per le quali ciò è accaduto. Israele aveva prima di tutto disubbidito, aveva dubitato di Dio, aveva sfidato Dio. Durante lo stesso periodo, il regno di Giuda, quello del sud, aveva avuto il privilegio di avere un re meraviglioso. Da questo punto in poi seguiremo solo le sorti del regno del sud, in quanto quello del nord è uscito di scena, è stato deportato. La ragione per cui Dio non causò la cattività anche per Giuda in questo tempo è perché tale regno aveva avuto qualche buon re che erano stati responsabili di un periodo, possiamo dire, di risveglio. Ezechia fu uno di questi re, anzi fu il migliore dei re che governarono il paese dopo Davide. Ezechia fu un uomo grande, notevole, condusse la sua gente al risveglio, si impegnò a eliminare l'idolatria dalla terra. E in questo periodo si verificò la prima invasione di Giuda. Il grande esercito di Sennacherib minaccia Gerusalemme. Dio dice: salverò questa città e la salverò per due ragioni. Lo farà per amore di se stesso. Dio fa molte cose per amore di se stesso e per amore di Davide. Ezechia generò un figlio che si rivelò il peggiore dei re che governarono il regno del sud. È penoso leggere ciò che divenne Manasse, il figlio di Ezechia. Nel considerare la vita di Manasse vedremo la sua totale aberrazione per il Tempio, per tutte le cose di Dio. Regnò per 55 anni. Manasse era tanto empio quanto i pagani che Dio rimosse dal paese quando vi portò il suo popolo. Dio gli diede ampio tempo per cambiare vita. In Seconda Cronache, al capitolo 33, leggiamo che alla fine si ravvide. Dio è sempre paziente, sempre longanime, non vuole che alcuno perisca. Manasse si pente e Dio lo perdona. Questo potremmo anche accettarlo, anche se a denti stretti, ma c'è di più. Dio non solo lo perdona, ma lo riporta a Gerusalemme, lo ristabilisce come re. Se noi fossimo stati al posto di Dio, lo avremmo rinchiuso nella cella più profonda, avremmo buttato via le chiavi. Ma noi non siamo Dio. Non avremmo mai fatto una cosa del genere, ma Dio lo ha fatto. E non ha certo consultato noi per sapere se eravamo d'accordo. Questa è la misericordia di Dio. La misericordia è non ricevere quello che ci spetta. La grazia è ricevere quello che non ci spetta. Questi fatti possono farci pensare quanto inspiegabile, illogica sia la grazia. Cristo, pensate, è morto anche per i peccati commessi da Manasse. Ma Dio non tollererà l'iniquità di Israele. Li caccerà dalla terra promessa, così come aveva punito Samaria e tutto Israele. Dio ora si appresta a condannare Gerusalemme e Giuda, il regno del sud. Dio disse, ripulirò Gerusalemme come si pulisce un piatto. Gerusalemme è la sua terra, il suo piatto. Gli israeliti lo hanno insudiciato e lui lo ripulirà da loro. Forse sei molto colto, una persona per bene, pensi di non avere bisogno di Dio, ma guarda che stai camminando sulla sua terra. Respiri la sua aria, usi il suo sole, bevi la sua acqua. Lui ti ha persino dato il corpo che hai e ogni tanto Dio lava i suoi piatti. Un altro re che lasciò un buon ricordo è Giosia. Sotto di lui ci fu un risveglio per il Signore, un pentimento, un ravvedimento. Fu la lettura della parola che portò al ravvedimento. Quando il re udì la parola di Dio, si strappò le vesti in un'espressione di profonda emozione. Perché? Perché la parola di Dio rivelò il loro peccato. Senza la parola non si sarebbero resi conto di quanto avevano deviato dalla legge divina. Un ritorno alla parola del Signore porta al risveglio, e il vero risveglio non avviene se non vi è un vero ravvedimento. Giosia è spaventato perché è convinto di meritare il giudizio di Dio, ma il messaggio che Dio gli manda tramite la profetessa Culda dimostra la giustizia e la grazia del Signore. Ecco come la grazia di Dio si dimostra verso Giosia. Ormai è arrivato il momento di giudicare il popolo per i suoi peccati, per il suo allontanamento da Dio, ma Giosia verrà preservato da questo. Non vedrà queste cose. Esse avverranno quando lui non ci sarà più. Non finirà in cattività col popolo. Ed ora veniamo a un momento penoso di questa storia. Il grande risveglio si era verificato verso la fine del regno di Giuda. Presto il suo popolo verrà deportato in prigionia. Dio si mosse con potenza per rivelarci che egli può apportare un risveglio nei tempi più bui e difficili. I re successivi furono dei cattivi re che non fecero che peggiorare la situazione del regno di Giuda. Proprio a quel tempo, a est del fiume Eufrate, sta nascendo una grande potenza, Babilonia. Babilonia sta sottomettendo l'Assiria. Babilonia sconfiggerà anche l'Egitto e, come vedremo nel libro di Daniele, diverrà la prima grande potenza mondiale. Geremia era il grande profeta a quel tempo. Fu lui che richiamò Israele a Dio, avvertendo il popolo che se non l'avesse fatto, sarebbe stato fatto prigioniero, sarebbe stato deportato a Babilonia. Allora, le parole di Geremia parevano incredibili, perché il re di Babilonia a quel tempo era Nabucodonosor e non era un acerrimo nemico. I falsi profeti dicevano alla nazione che Dio non avrebbe potuto fare a meno del suo popolo e che Gerusalemme era la città di Dio. Lì c'era il suo santo tempio, essi erano il suo popolo eletto. Invece, scopriranno che Dio poteva benissimo fare senza il popolo. Dio non aveva bisogno del tempio. Questo infatti sarebbe stato presto distrutto. La potenza babilonese subentra a quella egiziana. La terra che Dio aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza in questo momento è sotto il controllo di Babilonia, invece che di Israele. La ragione per cui Babilonia prosegue nella sua espansione sul territorio di Israele è che hanno continuato a peccare, a ribellarsi a Dio, che aveva loro concesso la terra a una condizione, l'obbedienza. L'appartenenza alla terra era attraverso un patto incondizionato, ma l'occupazione della terra era condizionata ed essi non avevano certo rispettato le condizioni. Dopo un assedio, il re e tutti i nobili vengono fatti prigionieri, vengono deportati con il primo gruppo di esiliati. A Gerusalemme non rimase che la gente povera del paese. Sembrerebbe logico pensare che la cattività della parte migliore della popolazione avrebbe fatto riflettere e rinsavire il re di Giuda, ma non fu affatto così. Le avversità, le prove, causano una o l'altra di queste reazioni negli uomini, o li rende più docili o li indurisce. Nonostante l'evidenza del giudizio di Dio, i falsi profeti insistevano a dire «Dio è dalla nostra parte». Ma Dio non era più dalla parte di Israele, perché Israele non stava dalla parte di Dio. E questo era il guaio di Giuda. Erano lontani da Dio, tuttavia si ritenevano il suo popolo, quindi erano certi che egli li avrebbe protetti. Poi avviene l'ultima parte della deportazione di Giuda. Nabucodonosor, re di Babilonia, si avventò 3 volte contro Gerusalemme. Trascinò via prigionieri, la famiglia reale, i militari, gli operai specializzati, ma non distrusse la città sino a quando non sferrò l'ultimo attacco. Nabucodonosor pose Sedechia sul trono di Giuda, ma dopo pochi anni Sedechia si ribellò e ora vedremo che Nabucodonosor, per l'ultima volta, marcia contro Giuda, infliggendo il colpo finale. Fu il principio della fine di Gerusalemme. C'era carestia, la popolazione era stremata, i nemici irruppero nella città e il re Sedechia cercò la fuga con le truppe rimaste, ma furono catturati. Il re era stato ingannato dai falsi profeti, ai quali aveva voluto dare ascolto, e non aveva invece voluto ascoltare il profeta di Dio. Dopo aver visto morire i suoi figli, viene accecato, viene trascinato in schiavitù a Babilonia. Dopodiché, il giudizio di Nabucodonosor passa a Gerusalemme, per via della ribellione di Gerusalemme. Nabucodonosor la fece incendiare, la fece radere al suolo, al punto tale che quando Neemia vi giunse 70 anni dopo la cattività e volse lo sguardo sulla città, gli parve un luogo senza speranza. Ma radunò la gente, e l'ostacolo più grande che si trovò a dover superare fu lo scoraggiamento. L'esercito di Nabucodonosor aveva devastato la città. I falsi profeti avevano insistito che Dio non avrebbe permesso che la città fosse distrutta, ma essendo falsi profeti, la loro profezia non si avverò. Dio mandò il suo popolo eletto in schiavitù, e fu un giorno triste per loro. Lasciarono lì quelli che in Babilonia non sarebbero serviti a nulla. Inoltre, volevano che la terra continuasse a dare frutti per poter esigere un tributo. L'esercito di Nabucodonosor fece veramente piazza pulita del Tempio, prima di distruggerlo col fuoco. E quando riprenderemo la storia di questo popolo, vedremo come il Signore opererà affinché questa nazione possa risorgere, sia politicamente che spiritualmente. Bene, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, anzi di questa settimana, mi auguro, passata davvero insieme attraverso le pagine della Bibbia. Io vi invito a risentirci lunedì, alla stessa ora. Ciao.